Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi prendiamo le mosse dall'antichità e per la precisione da quella svolta epocale che fu l'apertura dell'Impero Romano alla religione cristiana, quale conseguenza della conversione di Costantino intorno al 312-313 d.C. E l'occasione ci è offerta dalle oltre 450 pagine che costituiscono un recentissimo volume pubblicato dall'editore Carocci a firma Francesco Borri e intitolato Il regno perduto degli dèi. Un libro estremamente interessante e illuminante per tutta una serie di aspetti che, per lo più, sfuggono all'attenzione del grande pubblico. E allora non mi resta che dare il benvenuto al professor Francesco Borri dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno, professore.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E grazie a lei di averlo accettato. Allora, il suo recente libro per Carocci, intitolato Il regno perduto degli dèi, il paganesimo nell'Europa medievale. Professore, quando si parla di Medioevo, almeno in generale, non parlo degli specialisti, noi siamo abituati a guardare a quest'epoca con una prospettiva che ci riporta alle tanto sottolineate radici cristiane dell'Europa, quindi abbiamo un certo punto di vista. Lei sposta l'asse sul paganesimo e quindi ci mostra un'Europa, non dico totalmente diversa, ma sicuramente diversa.
Sì, esiste un medioevo anche dei barbari, di persone che si muovevano oltre la parola scritta e spesso i pagani erano fra questi. E quindi è un medioevo che fu presente, ma che noi conosciamo un po' meno perché non è documentato. Molto raramente queste persone ai margini della società scrissero di loro e quindi avevano solo testimonianze indirette, che però non sono meno interessanti.
Professore, il paganesimo è un fenomeno che siamo stati abituati attraverso gli studi a definire, come dicevo prima, con gli occhi però di coloro che avevano abbracciato la religione cristiana. Ed è forse anche per questo che lei ha scelto di partire da quel momento particolare che è stata appunto la conversione di Costantino. Quindi il paganesimo che la storiografia in generale conosce è quello visto attraverso gli occhi dei cristiani.
Sì, esattamente. I cristiani furono spesso degli autori che descrissero questioni diverse anche ai margini della loro società. Lo stesso pagano è un termine che è una concezione cristiana, deriva da un abitante della campagna. C'è un grande dibattito sull'origine del nome, ma a partire dal VI secolo più o meno iniziò a significare una persona che è estranea alla fede cristiana, in cui la città era rappresentata un po' come la città di Dio di Sant'Agostino. E a questo si associavano degli aspetti di rusticità con un certo biasimo, la descrizione di pagano, ma i pagani in quanto tali non si definirono mai come tali. E pagani fu sempre un termine utilizzato per descrivere gli altri.
Certamente. E allora vogliamo capire meglio chi erano questi pagani? Vuole tentare di farci una fotografia, di tracciare una sorta di mappa che capisco che è molto ampia, perché andiamo veramente al nord del continente e forse ci spostiamo anche ai confini verso occidente e oriente. Ma giusto per capire con chi hanno avuto a che fare anche certi personaggi rispetto a popolazioni non cristiane e non credenti, diciamo così, la stessa religione.
I pagani erano un po' ovunque, sia in Europa che nel Mediterraneo. Quando l'impero iniziò ad avvicinarsi al cristianesimo, nondimeno numerose persone continuarono a professare la fede negli antichi dèi per diverse generazioni. E diciamo che questa situazione si rafforzò e trovò una seconda vitalità nel momento della formazione dei regni romano-barbarici sul suolo dell'Europa e del Mediterraneo romani, perché numerosi fra i barbari dovettero essere pagani. E quindi questa è una prima fase del rapporto fra cristiani e pagani, ma a partire dal VII e dall'VIII secolo abbiamo delle testimonianze che sono fra le più affascinanti di cristiani che si mossero in terra pagana e conosciamo questi racconti attraverso vari tipi di narrazioni. E questi potevano essere in Irlanda, attraverso le popolazioni che non erano state parte dell'impero romano, nella stessa Britannia. e poi una serie molto lunga di racconti ci informa sui viaggi dei cristiani oltre il Reno, fra le popolazioni di lingua germanica e slava lungo il Baltico, quindi su una regione molto ampia che occupa l'Europa centrale, centro-orientale e orientale.
Professore, qual è, diciamo così, la situazione che la storia ci ha trasmesso, ad esempio in relazione a personaggi che hanno tentato in maniera anche violenta di far passare queste popolazioni che non erano cristiane, che probabilmente non avevano neanche conosciuto il cristianesimo, mutare la loro situazione dalla cosiddetta situazione pagana alla conversione al paganesimo? Sto pensando proprio, mentre lei ci stava parlando, al fenomeno, per esempio, trovato nei paesi insulari dai missionari inviati da Gregorio Magno verso appunto le terre degli Angli e l'Irlanda, o ancora più tardi Carlo Magno confrontato con le popolazioni germaniche. Qual è la situazione che dobbiamo immaginare?
La situazione che dobbiamo immaginare è molto complessa, perché variava di periodi e regioni che possiamo, insomma, incontrare. Solitamente la conversione aveva in sé degli aspetti di radicale cambiamento, perché andava a trasformare le basi di una società, le ricorrenze, il modo di concepire alcuni aspetti sociali e anche familiari. Però la violenza, la coercizione fu utilizzata di rado nella conversione. Lei citava l'esempio della Britannia. Quando gli emissari romani vennero inviati intorno alla fine del 500 più o meno da Gregorio Magno nell'attuale Inghilterra, lo stesso pontefice era molto attento a raccomandare che ci si adattasse alle usanze del luogo. Ad esempio i tori che leggiamo o il bestiame che venivano sacrificati agli dèi potevano essere da quel momento in poi sacrificati alla divinità cristiana, in modo da adattare le credenze precedenti al cristianesimo alla nuova religione. Spesso anche i luoghi che avevano visto il sorgere di templi pagani venivano riadattati in luoghi di culto cristiano, così che le persone potessero mantenere le loro consuetudini e trovare questo mutamento il meno violento possibile. Al contempo, come lei mi chiedeva correttamente di Carlo Magno, Carlo Magno è uno dei rari esempi in cui la violenza venne utilizzata come strumento di conversione, tanto che in antiche agiografie sassoni il popolo che subì la conversione per mano di Carlo Magno si parlava del profeta che avrebbe parlato con la lingua ferrea, che ovviamente è la spada, e il profeta era Carlo Magno. Però c'è da dire che già i contemporanei vedevano la conversione violenta come controproducente e antitetica al messaggio cristiano. Quindi, nonostante questa venne applicata in alcune circostanze, erano molti intellettuali, teologi che vedevano questa soluzione come non gradita e poco praticabile, perché la cristianizzazione imposta con la violenza spesso portava a una resistenza politica e anche religiosa.
Certamente possiamo immaginare. Tornando al fenomeno del, diciamo così, adattarsi alla situazione alla quale si era confrontata, lei nel suo libro tratta anche del fenomeno, diciamo così, delle magie, del ricorrere agli indovini, del ricorrere anche all'utilizzo di amuleti, bere e mangiare nei sepolcri, cose che poi sono anche rimaste per un certo periodo e ancora rimangono in alcune zone dell'Europa come retaggio di un paganesimo. E tutto questo come è stato vissuto in quel periodo? Sì, accettare, ma nello stesso tempo razionalmente e anche alla luce della dottrina e della fede notarne e subirne e anche in qualche modo la contraddizione.
Sì, diciamo che il paganesimo nell'antichità e nel medioevo includeva un numero di pratiche che per noi rientrano nella superstizione o semplicemente in una certa socialità. Come diceva, era normale commemorare i defunti recandosi in cimitero, mangiando e bevendo in loro onore, e lo stesso si poteva fare con i santi. Spesso vi erano delle festività che avevano quegli aspetti, diciamo, di sensualità, di gioire del mondo, e venivano dalla tradizione pagana che erano stati importati nel mondo cristiano. E molto spesso alcuni teologi ecclesiastici erano avversi a questo tipo di celebrazioni. Però anche qui esistevano variazioni regionali. Ad esempio i monaci cristiani della Britannia sembravano essere più aperti, più tolleranti nel confronto di queste celebrazioni. E in alcuni penitenziari, ossia delle liste di penitenze che corrispondevano a determinati peccati, si sanzionava molto l'ubriachezza, a meno che si scriveva che questa non avvenisse a Natale o Pasqua, in quel caso era una pratica concepibile e accettabile.
Professore, il paganesimo ha avuto un inizio, o meglio, ce lo siamo ritrovati nella storia nel momento in cui la novità cristiana si è inserita nella storia dell'essere umano, nella storia del mondo, chiamiamola così, ma a un certo punto possiamo intravedere una sorta di declino, se è possibile chiamarlo in questo modo, o dobbiamo intravedere una sorta di trasformazione? Oggi addirittura per alcuni versi si parla di neopaganesimo per alcuni aspetti.
Sicuramente il sorgere del concetto di paganesimo è strutturale all'emergere delle grandi religioni monoteiste. Il paganesimo era tutto ciò che non rientrava all'interno di una religione rivelata e universale. E nel corso del Medioevo il paganesimo offrì una tenace alternativa al cristianesimo, ma fu sempre una, se vogliamo usare dei paragoni calcistici, la storia di una sconfitta. I pagani dovettero ritirarsi sempre più distanti dai luoghi dell'impero, prima romano e poi carolingio, verso nord e verso est. Ma la storia fu non di meno molto lunga. Il libro si conclude con la conquista di un santuario chiamato Arcona nell'isola di Rügen, nell'attuale Germania, nel 1168. Ma fino alla fine del Medioevo, ad esempio, luoghi come il Granducato di Lituania avrebbero accettato e praticato la religione pagana, e in diversi luoghi politeismo, ritualità sarebbero sopravvissuti fino ai nostri giorni, e come diceva lei, negli ultimi decenni, soprattutto in alcuni paesi come la Bretagna o paesi dell'Europa settentrionale, il paganesimo sembra tornare in forme diverse, forme che molto devono al cristianesimo e quindi che forse distanti sono da quelle antiche, ma sembra comunque tornare in una certa forma.
Thank you. le tante personalità che lei cita nel suo libro, e ve ne sono evidentemente molte, oserei dire moltissime, andiamo da papi a re, a personaggi di spicco del mondo religioso, abati, vescovi, eccetera. Tra questi ve n'è uno, o meglio ce ne sarebbero più di uno, legati al territorio da cui io le sto parlando. Potremmo parlare per esempio di Ambrogio da Milano, ma sarebbe quasi scontato. C'è un personaggio che sembra oggi lontano nel tempo e in secondo piano, ma non lo è per nulla. Attone, vescovo di Vercelli. Perché dico legato ai nostri territori? Perché la diocesi di Vercelli, proprio grazie ad Attone, mantenne anche dopo la morte di Attone alcune proprietà proprio nell'attuale Svizzera italiana, e diciamo così l'influenza di Attone e di ciò che veniva prodotto nell'attivissimo scriptorium vercellese lascia e ha lasciato le tracce anche nel nostro mondo ecclesiastico locale. E nelle pagine che lei dedica, o meglio nelle righe che lei dedica ad Attone, ci sono alcuni episodi anche curiosi che riportano il comportamento ad esempio di alcune donne che non frequentavano la messa o altre situazioni. Ora io non le chiedo di starci a raccontare questi particolari, ma le chiedo, tra le tante cose interessantissime che lei ha scritto in questo volume, che le auguro abbia tutta la fortuna che merita, ricorda qualche episodio che tra il curioso e anche l'esemplificativo possa aiutare chi le sta parlando e soprattutto il nostro pubblico a capire meglio il concetto del regno perduto degli dèi?
Sì, esistevano forse un universo di pratiche che sono parte del tessuto della vita quotidiana. In un sermone di VII secolo, che era stato pronunciato da un certo Egilio, si cercava di far sì che le persone smettessero di integrare alcuni aspetti rituali e spirituali nella loro vita quotidiana, che era una vita da cristiani. Però si utilizzava, ad esempio, pregare il nome di Venere nel momento in cui si voleva restare incinta o si partoriva, oppure fare attenzione al piede con cui si usciva di casa o al giorno in cui ritornare per evitare di avere sfortuna. Esistevano celebrazioni come la festa di San Giovanni Battista in cui tutte le persone si recavano in mare e si battezzavano da sole. Quindi diciamo che per comprendere meglio il paganesimo fu sicuramente un sistema a sé stante, lontano dal cristianesimo, ma quello che noi possiamo raggiungere, quello di cui mi sono occupato nel libro, è sempre stato le pratiche che i cristiani hanno incontrato e che erano già state fortemente influenzate dalla religione monoteista. Quindi il paganesimo, secondo me, non dovrebbe essere pensato come qualcosa di completamente estraneo al cristianesimo, ma come un modo particolare di vivere la quotidianità, i rituali, la spiritualità, che era assai ricco e assai complesso e che però numerosi teologi hanno cercato di allontanare perché pensavano fosse dannoso per la salute spirituale delle persone, del proprio gregge.
Sentendo queste sue parole mi viene da chiederle se in qualche modo è esistito un punto di congiunzione tra quello che è stato definito il paganesimo e quello che è stato definito e che è definito il cristianesimo. Possiamo trovare un punto di sovrapposizione in cui le due cose possono in qualche modo marciare insieme?
Esistevano numerosi, diciamo, rituali, pratiche che erano comuni a entrambe le religioni. Lei parlava di amuleti, parlava di legature, di incantesimi. Diciamo che in forme simili il cristianesimo aveva un equivalente, un'alternativa a queste pratiche. Entrambe, diciamo, queste visioni del mondo, queste filosofie anche, avevano in comune il tentativo di, il paganesimo soprattutto aveva il tentativo di controllare quello che non poteva essere controllato e pensava di poterlo ottenere attraverso i rituali. La cristianità opponeva a questo la fede e la speranza nell'influsso benefico del divino. Forse è più facile trovare alcuni elementi che nella maggior parte delle situazioni apparivano inconciliabili fra cristianesimo e paganesimo, come ad esempio il politeismo oppure il cibarsi delle carni sacrificali. Questi erano tutti aspetti che i cristiani ribadivano con forza per separare una linea fra loro e i pagani, e altrimenti erano appunto distinti da linee molto sfocate, delle ampie zone grigie facili da attraversare.
Ultima domanda, professore, prima di lasciarla ai suoi impegni. Cosa rimane oggi del paganesimo?
Del paganesimo restano delle bellissime storie, e forse anche se si vuole avere una visione un po' più amara, una riflessione su quello che può essere una sorta di repressione, di visioni diverse, ma quello che resta secondo me sono delle storie appunto molto affascinanti e che meritano di essere lette per ricordare alternative nella storia che si sono presentate a più riprese.
E grazie allora, professore, di aver contribuito a raccontarci in maniera scientifica parte di queste storie e di aver aiutato noi che l'abbiamo raggiunta telefonicamente, ma soprattutto chi ci ascolta e coloro che vorranno andare in libreria a comprare questo libro, che ripeto è un testo scientifico, è un saggio, ma si legge con grande, grande facilità e è affascinante. Grazie professore di essere stato con noi, spero di riaverla presto ospite della nostra trasmissione e naturalmente auguri per la sua attività accademica.
Grazie per l'invito, grazie per il tempo dedicato, mi è stato un grande piacere.
E ancora grazie al professor Francesco Borri dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci ha parlato della sua ricerca sul paganesimo nell'Europa medievale. E grazie anche a voi di essere rimasti all'ascolto. Se desiderate proporci degli argomenti, se volete porci delle domande, come sempre puntualmente fate, non dimenticate di scriverci all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.